e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, era sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. In nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli, dicendo: Andate nel villaggio di fronte. Entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo slegate, risponderete così: Il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono come aveva loro detto. Mentre slegavano il puledro, i proprietari dissero loro: Perché slegate il puledro? Essi risposero: Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Alcuni farisei, tra la folla, gli dissero: Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Ma egli rispose: Io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre.
Esponete, prego.
Allora, questo brano del Vangelo stamattina pensavo, avvicinandosi la Domenica delle Palme, che è un giorno che a me mette gioia, mi rincuora, mi dà forza, perché anche da grande canto quella canzone, Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore. E me la canticchiavo con gioia. E ho detto, ora voglio pensare da non credente, da un uomo che legge la storia con un senso critico. E ho letto il brano e vedevo quest'uomo che con grande gioia, con grande forza, entrava in Gerusalemme. E mi sono chiesto, sempre da critico, perché quest'uomo va con questa forza, con questa gioia, entra in questa città sapendo cosa lo attende. Ma perché va? Sempre da critico della storia. Dicevo, va perché lui sa che è il salvatore del mondo, che è il salvatore, e quindi ha questa grande gioia. E poi dicevo, però sa anche quanto gli costerà per i credenti in lui, quanto gli costerà questo. Eppure lui va sempre pieno di gioia. A quel punto ho detto, ora la guardo con gli occhi da cristiano. E ho detto, ma io sono pieno di paure. Non ho questo grande amore nell'entrare a Gerusalemme. E mi sono fermato e ho detto, se incontro il mio amico, gli chiedo perché il mio Signore aveva questa gioia e questa potenza, sapendo che sarebbe stato il redentore di ogni uomo. E io, cristiano, che sono suo corpo, suo discepolo, sono pieno di paura. E mi fermo qua.
Salvo, date una risposta, per favore.
Emozione, dare una risposta, diciamo, è impegnativo, però certamente mi ha sollecitato Don Petitto a un pensiero che avevo fatto anche io stamattina e che si rifaceva a un passo del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice che il principe, adesso è il momento del principe del mondo, che non ha potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. E quindi mi sono detto, c'è un modo completamente diverso di vedere la passione, come ha fatto Don Petitto, tra il credente e il non credente. Cioè, il credente non può, ho fatto questa riflessione, non può leggere la passione se non capisce che è tutta guidata dall'amore di Gesù verso il Padre e dall'amore del Padre verso l'uomo, perché lo costituisce salvatore di questa umanità perduta. E che lui vuole a tutti i costi salvare.
Pensando, voi che pensate?
Anch'io ho letto questa pagina e mi chiedo, ecco, adesso non so se sto seguendo un po' la linea delle due persone che mi hanno preceduto, ma i pensieri sono sempre tanti quando si leggono queste pagine. Però mi chiedevo questa cosa. Noi guardiamo sempre la passione, la croce come il frutto della cattiveria dell'uomo, no? Cioè l'uomo è cattivo e per cui Gesù ha fatto quella fine lì. E non lo vediamo, forse è il modo sbagliato di vedere la passione di Gesù da questo punto di vista. Ma perché non vogliamo riconoscere tutto l'amore che Dio ha per noi? È come se nell'umanità ci fosse questo rifiuto. E questo rifiuto dell'amore di Dio per noi genera un sacco di disastri. Non riusciamo a capire questo grande amore, preferiamo quasi vedere la passione come il frutto della cattiveria umana. Ecco, questa cosa avrei bisogno di un po' di chiarimento riguardo a questa cosa. E perché siamo così reticenti a farci inondare dall'amore di Dio che Gesù ha espresso dando questo sì alla croce?
Chiara, che ne pensi, Chiara?
Penso che, insomma, tutto quello che è stato detto dagli altri, anch'io me lo pongo come desiderio di conoscere. Ecco, mi colpisce tanto questo rapporto tra Dio e Cristo, cioè il Figlio, cioè un Figlio che si dona così totalmente al Padre in un modo così completo, che è disposto a fare tutto, tutto, sapendo già che comunque sarà anche una morte cruenta, perché è quello che gli sta chiedendo il padre. Eppure lui va avanti, eppure ha questa fede incondizionata in questo padre al cui proprio dona tutto, e sapendo che questo padre comunque non lo lascia solo. Ecco, noi tante volte non, non ci affidiamo così a questo Padre, non ci abbandoniamo così a questo Padre. Siamo sempre reticenti, abbiamo sempre le paure, abbiamo sempre la mente piena di pensieri, anche nelle piccole cose. Non sappiamo neanche se stanotte noi supereremo la notte, eppure la nostra mente ci fa continuare a pensare, a pensare, a pensare. Mi piacerebbe così un po' superbamente, chissà cosa pensava Gesù quando gli capitavano tutte queste cose, quanto tempo stava a pensare e invece diceva, oh Dio, sia fatta la tua volontà. E così la Madonna, io così penso anche al mio ruolo di mamma verso i propri figli, no? Quanto i figli chiedono, fanno, però quanto una mamma invece a un certo punto deve abbandonarsi, perché sennò la mente diventa così piena che viene distrutta dai figli, dal marito, dal lavoro, anche dalla casa, da tutto. Per cui ecco, mi attira molto, mi desidero molto un pensiero di Cristo rivolto al Padre, ecco, di questo abbandono totale. Ma sì, qualsiasi cosa accada, io so che tu ci sei e sei qua per me.
Ornella, che dite voi?
Monsignore, a me veniva da fare un parallelismo tra Gerusalemme e il cuore dell'uomo, perché io osservo che Gesù entra a Gerusalemme non con carri e cavalieri, ma entra con un puledro. E allo stesso modo possiamo dire che oggi non si impone con forza nel cuore dell'uomo, pur essendo il re onnipotente, che potrebbe tutto. Cioè lascia sempre noi liberi di accoglierlo oppure non accoglierlo. Quindi la cosa che vorrei capire è proprio questa regalità di Cristo che stravolge il concetto di sudditanza, facendolo diventare proprio una sequela libera, una scelta di noi cristiani, se vogliamo.
Francesco Davoli.
Monsignore, per tornare un attimo al discorso di Petitto, riflettevo sul fatto che sì, c'è l'amore di Cristo per il Padre, che è chiaramente vicendevole, ma forse l'altra cosa che c'è in Cristo è la certezza che il suo sacrificio servirà a qualcosa, servirà alla redenzione dell'uomo. E mi viene da fare questo collegamento, è la stessa certezza con cui, ad esempio, Cristo prega per la risurrezione di Lazzaro, cioè ringrazia il Padre prima ancora che la preghiera sia stata formulata, perché è sicuro che il Padre lo esaudirà. E forse un problema nostro è che non abbiamo questa stessa certezza, non abbiamo questa stessa fede.
Don Francesco Volpi, voi che dite?
Signore, il discorso di stasera mi riporta un pochettino indietro quando al discorso del Tabor, cioè l'esperienza del Tabor. E già lì abbiamo visto il Cristo glorificato dal Padre. Io ho pensato che Gesù è così tanto pieno di Spirito Santo che affronta questa esperienza, come diceva prima il mio confratello Francesco, l'affronta con gioia, entra in Gerusalemme con questa forza dello Spirito Santo. E, meditando un pochettino sull'evento di stasera, mi lasciava meditare, pensare un pochettino, le parole del Salmo. Quando dice mia forza e il mio canto è il Signore, no? E poi non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Ecco, questa è già una, dico come domanda, la pongo, è già una consapevolezza di resurrezione che lo fa andare anche oltre la durezza di questo passaggio, perché poi lui sa che questo passaggio è molto duro. Ecco, e mi chiedevo anche che cosa significa guardare dall'alto il proprio nemico.
Michele, voi che dite su questo argomento?
Ma io vorrei aggiungere due considerazioni. La prima
è che ricordo aver sentito più volte negli anni che i discepoli non capirono molto di quello che stavano vivendo assieme a Gesù, a meno fino a che non ricevettero lo Spirito Santo. Però noi oggi lo Spirito Santo l'abbiamo, mi pare che continuiamo a non capire molto di quello che è scritto nel Vangelo. La seconda cosa è una curiosità, nel senso che Gesù era stato sempre molto accorto a evitare false aspettative in chi lo voleva re, guerriero contro Roma. Però in questa occasione lui accetta questo ingresso che possiamo anche definire trionfale, con questi mantelli stesi per terra, tutta la gente che lo osannava. E accetta, credo, per la prima volta il titolo di re, cosa che poi si ripete nel dialogo compilato, dove lui però chiarisce che lui non è re di questa terra, il suo regno non è su questa terra. Quindi vorrei qualche principio su questo.
Partiamo dallo scritto. Cosa fa Gesù questa sera? Vi siete accorti? Compie la profezia di Zaccaria. Zaccaria, nel capitolo 9, dice così: esulta grandemente, figlia di Sion, a te viene il tuo re, mite, umile. Cavalca un puledro figlio di bestia da soma. Egli farà sparire i carri di guerra, fa la guerra, perché lui è la pace. Quindi Gesù, vedete, entrando sull'asinello, compie la profezia di Zaccaria, manifesta al suo popolo, a tutto il suo popolo, chi lui è. Il Messia mandato da Dio. È chiaro, la prima verità è questa. Tutta Gerusalemme deve sapere chi è che entra, chi è colui che entra in questa città. E allora tutta la folla lo acclama. Gerusalemme sa chi è Gesù e deve sapere chi è colui che essa crocifigge, il suo re. Ecco perché Gesù dice ai farisei: se loro tacciono, grideranno le pietre, perché la mia verità va gridata. Ora è venuto il tempo di gridare la verità, e io sono il vostro re, però non secondo i vostri pensieri, ma secondo la profezia. Re di pace, re di giustizia, re di misericordia, re di perdono, re di consolazione. Re di riconciliazione, re di amore. È chiaro secondo la profezia che è Gesù. Se partiamo da qui ci possiamo un pochetto incanalare, ecco, verso una riflessione più ampia. Perché? Perché le profezie in Gesù si compiono a volte da se stesse. Altre volte Gesù deve compiere lui con la sua volontà e lui questa volta prende la storia nelle sue mani, sempre lui la storia l'ha avuta nelle mani, ma questa volta in un modo evidente, perché è lui che prepara l'ingresso, è lui che manda i discepoli a trovare l'asinello, è lui che vi monta sopra, è lui che si lascia acclamare, è lui che entra in Gerusalemme come re. È lui, quindi la storia nelle sue mani. Poi tutto quello che voi avete detto c'entra, però il Vangelo questa sera dice questa altissima verità: Gesù si presenta al suo popolo come il re promesso da Dio. Questa è la prima verità che dobbiamo noi mettere in luce. Poi tutto il resto è conseguenza. Perché Gesù entra in Gerusalemme? Perché ormai la sua ora è venuta. La sua ora è venuta. Qui siamo in Luca, siamo nel capitolo 19. fatto un salto indietro, è andata al capitolo 9. Qui al capitolo 9 Gesù prende la decisione di partire per Gerusalemme. Al capitolo 9 lascia la Galilea e si incammina verso la città santa. Capitolo 9. E quindi parte. Perché la sua ora sta per compiersi. E quando gli dicono a Gesù che i farisei lo vogliono e che Erode sta cercando per ucciderlo, lui rispose: oggi, domani, dopodomani resto qui. Poi me ne andrò perché non è consentito che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Quindi Gesù sa cosa lo attende. Però il popolo deve sapere chi è colui che entra nella città. Prego. Dite salvo.
Signore, i giudei, i farisei avevano tentato in molte occasioni di eliminare fisicamente Gesù e non c'erano mai riusciti. Poi a un certo punto vedono il compiersi di molti prodigi, di molti miracoli. In questa occasione vedono il compiersi di una profezia, quella di Zaccaria, che loro conoscevano bene, e si compie in maniera anche abbastanza evidente, perché Gesù sta attento anche alle piccole modalità. Penso all'invio dei discepoli a prendere l'asina, penso al fatto che il padrone avrebbe chiesto conto di questo prestito, chiamiamolo così. Quindi, perché non riescono ad aprire gli occhi neanche quando la profezia si avvera? Loro in fondo aspettavano un Messia.
Vedi, accogliere Cristo e rinnegare te. Tu non ti puoi rinnegare, che ormai sei inveterato nella cattiveria. Per accogliere Cristo ti devi rinnegare, caro. Gesù lo dice chiaramente, quando lui annunciò la morte e la risurrezione la prima volta, cosa disse subito dopo? Se qualcuno vuole venire dietro di me, cosa deve fare? Rinnegare se stessi. Quindi tu ti togli la mente, comprendono, la mandi al macero, assumi la mia parola e mi segui. Ora, un fariseo può mandare la sua mente al macero se lui manda al macero la mente di Dio? Secondo te è possibile questo? Non è possibile. Quando tu mandi al macero la mente di Dio, no? Come fai a convertirti? Non ti puoi convertire. E quindi vogliono che Gesù dica di fare silenzio, che non entri in Gerusalemme con questo clamore. Chiaro, Francesco di Dauli.
Signora, avete detto che Cristo prende in mano la storia per presentarsi, per far vedere che lui realmente è il re mandato da Dio. Ora, il re mandato da Dio è re evidentemente non del solo popolo ebraico, ma di tutta l'umanità. Se oggi noi cristiani smettiamo di annunciare questa verità, che Cristo è il re del mondo, ci saranno delle pietre che grideranno questa verità o spetta solo a noi cristiani?
No, adesso Gesù ha dato a noi il compito di gridare la sua verità. La storia ti grida e ti dice: o tu accogli Cristo o sei nel fallimento. Comprendi che ti grida la storia? Ti grida il fallimento ogni giorno. Accogli Cristo e trovi la vita. Togli Cristo dal tuo cuore e non hai vita. E quindi ogni giorno la storia ti attesta il fallimento totale della nostra esistenza umana. È chiaro? Oggi la storia cosa ci attesta ogni giorno? Che non possiamo fare nulla noi contro di essa. Non la governiamo. Appena pensiamo di averla governata, ecco che subito c'è la ribellione. È chiaro, no? Perché la storia non è nelle nostre mani, ci sfugge. Dovremmo leggere un po' di più forse l'Apocalisse. La storia è nelle mani di Cristo. O tu lasci che lui la governi attraverso la tua fede, o tu non puoi mai governarla. Neanche la tua storia personale puoi governare, perché non sai cosa ti succede in un momento. È chiaro questo? Vorrei che avessimo tutti una visione chiara su questo, se no ci perdiamo. perché l'uomo pensa di essere signore del mondo. Oggi l'uomo vuole mandare Dio al macero, non vuole neanche che resti. Io parlo di cremazione, ma una cremazione talmente fitta che neanche la cenere deve restare di Dio sulla nostra terra. Questa è la condizione attuale. Dio non lo si vuole. Come fai a convertirti a Cristo se non vuoi Dio nella tua vita? Non lo vuoi fare. Sentiamo Michele che dice.
Proprio su quest'ultima cosa vorrei capire, no? Se Gesù entra in Gerusalemme è acclamato come re, ma lui sa benissimo che sulla terra il suo trono è la croce. Non è certo la stessa cosa di quello che vediamo oggi, quando coloro che dovrebbero vivere e insegnare secondo il Vangelo invece usano, barattano, vendono il Signore per il proprio tornaconto. Nel nostro piccolo, tra tanti errori e difficoltà, cerchiamo di fare la nostra parte. Possiamo nutrire la speranza che la Chiesa possa tornare a essere quella fondata da Gesù su Pietro.
Se tu sei chiesa, la chiesa rimane. Se tu non sei chiesa, la chiesa non rimane, no? Dipende da ciascuno di noi. Noi siamo il corpo di Cristo. Se io sono vero corpo di Cristo, la chiesa è vera chiesa. Se io non sono vero corpo di Cristo, per me la chiesa non è vera chiesa. Sarà per te vera chiesa, ma non per me, no? Di questo ci dobbiamo convincere. Don Volpe, dite voi.
Monsignore, proprio restando su questo argomento, è che da sempre voi ci state, come dire, mettendo in guardia sul pericolo di introdurre nell'insegnamento della sana dottrina il pensiero umano, il nostro pensiero, che può essere poi ispirato da interessi personali, da egoismi, anche da situazioni striscianti. Ecco, che forse non sono palesi neanche a noi stessi certe volte. Ma allora vi chiedo il sano discernimento, cioè essere sempre sicuri di fare un sano discernimento della volontà di Dio su di noi, su noi stessi, e separarlo da questo pensiero umano. Come dobbiamo fare?
Il contatto con la scrittura, prima di tutto. Tu sai la parola di Dio cosa dice, il Vangelo cosa dice. Se noi perdiamo il contatto col Vangelo, non possiamo conoscere ciò che il Signore vuole da noi e ci perdiamo. Comprendono? Io ti faccio una domanda sola, tu non rispondere però. Chiaro? Tu leggi il Vangelo secondo Matteo. Cosa c'è scritto nel Vangelo secondo Matteo? Non resistere al malvagio. Se ti chiede la tunica, gliela anche il mantello. Se ti obbliga a fare un miglio con lui, te ne fai due. Chiaro? Adesso vai tu nell'ora della passione. Cosa fa Gesù? Dona il mantello, dona la tunica, si spoglia, fa un miglio, anzi due, con la croce, si lascia crocifiggere. E questo è il Vangelo. Chiaro, questo è il Vangelo, se vogliamo pensare dal Vangelo. Se poi non vogliamo pensare dal Vangelo, allora pensiamo come vogliamo. Ornella, che dite voi?
Monsignore, stavo riflettendo proprio su queste ultime cose che ha detto. La Chiesa rimane se noi siamo Chiesa. E mi viene da pensare a quello a cui va incontro Gesù, cioè la passione, e pensa al ruolo fondamentale che ha avuto anche Giuda, perché è vero che Cristo si è consegnato volontariamente, liberamente, però Giuda lo ha tradito consegnandolo nelle mani del nemico. Io mi chiedo, quando è che noi oggi tradiamo Gesù e lo consegniamo a una nuova crocifissione?
Ogni qualvolta tu cambi i tuoi pensieri, chiaro, ogni volta che tu assumi un pensiero del mondo, tu lo neghi Cristo, no? Vedi Giuda perché è ininfluente nella passione di Gesù? Perché Gesù, se l'ora sua non fosse venuta, non sarebbe andato nell'orto del Getsemane. Sarebbe rimasto nel cenacolo quella notte, no? E nessuno l'avrebbe arrestato. È chiaro, no? È Gesù che si consegna perché la sua ora è venuta. Si consegnò volontariamente. E il Vangelo secondo Giovanna te lo dimostra. Quando loro i soldati sono andati a dire: chi sei tu? Sei tu Gesù? Sì, sono io. Stramazzarono a terra e caddero tutti per terra, comprendono? Per significare che Gesù è veramente il Signore e si lascia andare lui, non che l'altro hanno potere su di lui. Che lui lo dice nel Vangelo. Nessuno ha potere su di me, neanche il principe del mondo ha potere su di me, ma il mondo deve sapere che io amo il Padre, quindi mi consegno volontariamente. Io obbedisco al Padre mio, è chiaro, in tutto ciò che Lui mi chiede. Questo è il mistero di Cristo. Noi quando rifiutiamo un solo suo pensiero, noi lo consegniamo al mondo, ce lo vendiamo con un solo pensiero. Questo è il problema oggi. Don Petito.
È un brutto pensiero quello che voi state dicendo che abbiamo. E allora vi chiedo, come Chiesa, come membro di corpo di Cristo e quindi membro della Chiesa, se secondo voi dovremmo, alla luce della storia attuale che stiamo vivendo, dovremmo forse leggere per la seconda volta, o forse per la prima volta, l'Apocalisse, che pone seri interrogativi di coscienza a noi in Chiesa. Che bene pane.
Tu vedi, l'Apocalisse dice una cosa sola, che il Signore della storia è Cristo Gesù. Lui è il Re dei Re e il Signore dei Signori. È chiaro, no? E ti dice che Lui ha l'ultima parola sulla storia, che la governa Lui. Però questo non significa che tu non ti perda, non ti danni. È chiaro? Perché tu hai la libertà anche di rinnegare il Signore e quindi di sottrarti alla sua grazia, alla sua benevolenza e perderti. Questa è una tua responsabilità. L'Apocalisse questo dice, che il Signore è Cristo e che tu non puoi governare la storia, perché neanche un minuto tu puoi governare. Questo è il nostro peccato oggi. Noi pensiamo di essere il governatore della storia. Non lo possiamo noi avere questo pensiero, che non ci appartiene. Il Signore della storia è uno solo, Gesù Cristo, e basta. Tu non sei padrone neanche del tuo respiro, che ce l'hai in prestito, dice la Scrittura. Questa è la grandezza dell'uomo. Salvo, parlate voi.
Sì, Monsignore, io volevo chiedere questo. Ho notato, cioè, partendo dal fatto che Cristo Gesù è il Signore della storia, quindi poteva scegliere infiniti modi per salvare l'uomo, però lui decide di compiere tutte le parole che il Padre aveva scritto per lui nell'Antico Testamento. No? Non passerà, diciamo, non resterà nemmeno un trattino della legge che non si compia, dice Gesù. E quindi Dio ci tiene alla sua parola, Dio è fedele alla sua parola. Così come Dio è fedele alla sua parola e Cristo Gesù dà anche la vita pur di non rinnegare la parola del Padre, allo stesso modo, facendo un paragone, anche noi cristiani dovremmo essere fedeli alla parola di Gesù. In fondo ci diciamo discepoli, ci diciamo cristiani perché dovremmo seguire Cristo. Quindi come si può contemporaneamente dire che si ama Cristo e poi stravolgere la sua parola e sostituirla con la nostra, con i nostri pensieri?
Perché non abbiamo ancora capito che amare Cristo significa obbedire a Lui. Nella nostra santissima fede, amore e obbedienza. Chiaro, tu obbedisci a Cristo, lo ami. Non obbedisci, non lo ami. Tu puoi anche dire di credere in Lui, no? Non che dici Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Questo è il nostro cammino. Amare e obbedire. Però se tu vuoi obbedire a Cristo, devi rinnegare i tuoi pensieri. deve andare al macero. È chiaro. Anche Gesù mandò al macero i suoi pensieri, che lui assunse i pensieri del Padre nello Spirito Santo. Alessandra, che pensate voi?
Sì, mi chiedevo il significato pieno di quella frase del Vangelo: Gesù camminava davanti a tutti, perché è il Messia o perché deve essere il Maestro o che cos'è il significato di questa frase?
Significa che lui è il re che entra e tutti gli altri stanno dietro. Lui avanti e gli altri dietro, no? Lui non entra alla fine, entra subito. Chiaro? Lui precede tutti, perché è lui oggi che si deve manifestare come re, non gli altri. Lui è il re, lui si manifesta, lui entra. Prego. Dite volte.
Signore, allora, che significa quella parola del Salmo che dice aprite le porte della giustizia, entrerò per rendere grazie al Signore? Ecco, prima ci ha spiegato molto chiaramente che l'obbedienza al Signore è fare quello che Gesù ci ha detto nel Vangelo, no? Portare la croce, fare 2 miglia. Ecco, allora, che significa la giustizia?
La
Rendere grazie al
giustizia.
Signore attraverso la giustizia.
Che cos'è la giustizia? La giustizia è la volontà di Dio manifestata. Chiaro, Dio ti ha dato la sua volontà. Tu vuoi essere giusto, fai questo. Se tu non fai questo, non sei giusto, perché non obbedisci ai miei comandi. Quindi la giustizia che cos'è? È obbedienza alla volontà di Dio. Tu obbedisci, sei giusto. Non obbedisci, non sei giusto. L'amore che cos'è? Nel rapporto con la giustizia. L'amore poi è dare a Dio anche quello che lui non ti chiede. Cioè tutta la tua vita è sua e tu gliela doni affinché lui possa servire i fratelli attraverso di te. Questo è l'amore. Per cui tu ti spogli di te, ne fai un dono al Padre, il Padre in Cristo si serve di te per amare il mondo. Questo è il cammino nostro cristiano. Chiara, che dice Chiara?
Sì, allora, si è parlato di obbedienza alla volontà di Dio, però Cristo ha obbedito anche alla volontà degli uomini, no? Lei in un suo scritto ha parlato di Cesare, no? Di quanto Cristo abbia poi obbedito alla sua parola. Allora, le chiedo cosa vuol dire obbedire alla legge degli uomini senza trasgredire la legge di Dio?
Vedi, Gesù cosa fa? Pilato lo manda in croce. Può non obbedire Gesù? Può non obbedire facendo il male. Ma lui il male non lo può fare. E quindi si lascia condannare, si lascia crocifiggere. Lui non può neanche avere un pensiero di non purissima santità nei riguardi di Pilato e degli altri, chiaro, perché lui non può giudicare, perché lui non è venuto per giudicare, ma per salvare il mondo. E quindi lui cosa fa? Si abbandona. Vuoi questo? Facciamo questo. Perciò sto parlando di rinnegamento io. Il rinnegamento che cos'è? Quando l'altro è prepotente verso di te, tu che fai? Il male non lo puoi fare. Allora, se non può fare il male, cosa deve fare? Deve restare nel bene. E come resti nel bene, lasciando il crocifiggere. Non hai altre possibilità. Questa è la nostra storia. Per cui Gesù, vedi, fu crocifisso dal male perché? Perché lui non può fare il male. Perché se tu fai il male, sei come l'altro. Non c'è differenza tra te e l'altro, no? Che il male anche tu lo fai. Cristo invece fece solo il bene e non fece mai il male ad alcuno. Si lasciò crocifiggere per non crocifiggere. Si lasciò uccidere per non uccidere. È chiaro, no? Questo ha fatto Gesù e questo dobbiamo fare noi. Questa è la nostra storia e questo è il nostro cammino. Michele, siete convinto di questo?
Dimenticate il microfono. Dicevo, sono molto convinto di quello che ho ascoltato, ovviamente. Così come sono molto convinto del fatto che nessuna parola del Vangelo è mai banale, c'è sempre un significato molto più profondo delle parole scritte, no? Quindi ho una piccola curiosità, e cioè nel momento in cui i discepoli vanno a prendere il puledro, no? Noto questa remissività dei proprietari. Allora, traslate ai giorni d'oggi, sarebbe successa una strage per un asino, no? Preso e portato via, voglio dire così. E quindi non so se queste persone sapevano chi fosse questo signore di cui parlano i discepoli. Che significato ha realmente questo passaggio?
Per il passaggio è che dinanzi a Cristo che chiede, il Padre predispone già il cuore, perché la profezia si deve compiere oggi. E quindi i cuori sono predisposti a tutto. E quindi neanche si interrogano, no? Non si interrogano. Don Petito, abbiamo tempo per qualche ultima domanda?
L'ultima domanda, poiché avete ripetuto più volte, sia voi sia gli amici con le loro domande, che si parla di questo abbandono dei pensieri, e voi avete usato il verbo macero, il verbo macerare, però avete messo che maceriamo anche Dio. Ora vi faccio una domanda apparentemente banale, ed è questa, cioè per abbandonare i miei pensieri, quindi mandare al macero i miei pensieri e prendere i pensieri di Cristo, io ho bisogno di quel grande personaggio, anzi persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. E allora vi chiedo, se io mando al macero il mio Signore Redentore, vuol dire che il suo Santo Spirito non abita in me?
Questo è più che certo, non solo non abita lo Spirito, non abita neanche la grazia. Non abita Cristo, non abita il Padre, non abita la Vergine Maria, non abita il Vangelo nel tuo cuore, non c'è. Sei povero di Dio. E perché non abita il Signore? Perché abita il peccato in te. Togli il peccato e torna il Signore. È chiaro?
Sì, quindi il macero, diciamo, di Dio è perché siamo oramai impregnati di questa mondanità di peccato che non ci accorgiamo neanche che lo stiamo mandando la sua verità al macero.
No, quando tu sei nel peccato sei totalmente cieco, è chiaro, neanche ti poni il problema. Perché tu soffochi tutto attraverso la tua ingiustizia, soffochi tutto. Soffochi la verità, soffochi la luce, soffochi Cristo, soffochi il Padre, soffochi lo Spirito Santo, soffochi te stesso, no? Soffochi la tua razionalità, tutto. È chiaro? Quindi c'è un soffocamento universale. Vedi, la natura, quando si corrompe, è convinta che quella è verità, è convinta. Oggi la natura corrotta è convinta che tutto il male che essa sta facendo sia un bene. Non è che diciamo che tu menti a te stesso, tu sei convinto che quello è un bene, perché la tua natura ti dice che è un bene per sé. Ecco la cecità totale. Questo è il grave problema nel quale oggi ci troviamo. Questa cecità totale di natura che fa sì che tutto il male, ecco, poi tu lo dichiari bene, cioè tu pensi secondo la tua natura. La tua natura è cattiva. Tu pensi che sia un bene e ci credi che è un bene. Non è che loro ti ingannano quando dicono che loro. E per loro è un bene, basta. Michele, a voi la parola prima della preghiera.
Cari amici, il nostro dialogo con il Vangelo in occasione della Settimana Santa sarà anticipato a martedì 12 aprile, sempre alle 21:15. Dalla settimana successiva alla Santa Pasqua riprenderemo con la consueta giornata del venerdì. Vi auguriamo quindi una buona domenica delle Palme nel Signore.
Ringraziamo il Signore con una preghiera, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.